il senso vero e pieno di questa parola. Prima frase è: voi dite è nostro Dio e non lo conoscete. La seconda frase è: la verità vi farà liberi. Cominciamo dalla prima frase. Voi dite è nostro Dio e non lo conoscete. Gli giudei nel Vangelo di oggi parlano di Dio come se fosse loro esclusiva proprietà, come se ne conoscessero pienamente la sua volontà, come fosse da loro parte. Dicono: noi abbiamo un solo Padre, Dio. Ancora a Gesù addirittura: ora sappiamo che sei un indemoniato. Ma Gesù dice loro: voi dite è nostro Dio e non lo conoscete. Questo mi sconcerta e mette in difficoltà. Il Vangelo di oggi dice che Gesù e le sue parole non sono impenetrabili agli atei, ai non credenti, ma sono impenetrabili per i giudei che credevano in Dio, che amavano Abramo. Anzi, la prima riga del Vangelo di oggi, leggetela, sta scritto: a quei giudei che gli avevano creduto. Ora voi capite che questo testo parla di noi. Gesù annota malinconicamente: la mia parola non trova accoglienza in voi. E Thomas Merton ha fatto su queste righe un commento eccezionale, formidabile, che colpisce ciascuno di noi, perché parla di noi buoni, di noi che veniamo a messa, cerchiamo di fare una vita normale, legata al Vangelo. Provate a sentire cosa dice Thomas Merton. È relativamente facile convertire il peccatore, ma i buoni sono spesso inconvertibili, semplicemente perché non vedono la minima necessità di convertirsi. Il grande problema è la salvezza di coloro i quali, essendo buoni come noi, pensano di non avere bisogno di essere salvati e immaginano che il loro compito sia di rendere gli altri buoni come loro. È un discorso questo che mi tocca, mi sconcerta, tocca forse anche a voi. Stando questo grande monaco, Thomas Merton, i buoni, cioè noi, siamo inconvertibili, siamo incapaci di conversione, non riusciamo a convertirci. È la domanda che durante il tempo di Quaresima deve toccare il nostro cuore e la nostra libertà. E poi occorre andare avanti in questa riflessione. Chi crede come i giudei di possedere Dio, di possedere la verità su Dio, umilia e mutila sia Dio che la verità. Diceva Robert Musil: la verità non è una pietra preziosa che si può mettere in tasca, bensì un mare sconfinato in cui si cade dentro e ci si immerge. Molti cristiani, anche molti pensatori, pensano che la verità sia tascabile, qualcosa di facile. Invece è difficile il rapporto con la verità a tutti i livelli. È sempre ricerca, siamo sempre alunni, e questo mare sconfinato. E anche nel rapporto con Dio è la stessa cosa, è questo mare sconfinato. Una persona a tutti noi carissima, il Cardinal Carlo Maria Martini, ha scritto queste due righe in Ripartiamo da Dio, che non si possono facilmente bypassare. Ho imparato che la lotta con Dio, notate, lotta con Dio. Quanto noi pensiamo così, che la preghiera sia una lotta con Dio, che il Vangelo letto sia una lotta con Dio, che la carità sia una lotta con Dio. Chi di noi è qua oggi in chiesa dicendo: sono io, c'è Dio, dobbiamo lottare, fare l'amore con questo Dio, perché se non cambia niente, se non si lotta e non si ama non cambia niente. Ho imparato che la lotta con Dio dura tutta la vita perché Lui è sempre al di là. Crediamo di averlo capito ed Egli è altro, è sempre al di là. E l'ultima frase su questo punto, con quale vorrei finire la prima riflessione, è una frase tra le più care al mio cuore e alla mia intelligenza. È di un filosofo francese, Gustave Thibon, il quale dice: via via che invecchio, Dio mi è sempre più sconosciuto e sempre meno estraneo. Capolavoro. Cioè, Dio è sempre più sconosciuto, vuol dire che ma Dio dov'è, chi è, che volto ha, dov'è la vita eterna, Dio cosa ha fatto, perché uno dice ma su Dio quante domande, però dopo ti accorgi che gli vuoi bene, dici a quel Gesù di Nanda dalla sua parte, dici ecco, io ci credo, io voglio bene a Gesù. Dentro tutti i dubbi che abbiamo, le difficoltà di pensiero che abbiamo, e quindi ci pare che sia sconosciuto, che non capiamo i suoi disegni, le sue vie, però dopo alla domenica siamo qui in chiesa per dire: Signore, ti voglio bene, io voglio camminare con te. Ecco, se oggi, durante questa messa, ciascuno di noi sarà capace di questo brivido, di dire: Signore, non so chi sei, cosa fai, tante volte non ti capisco guardando la mia vita e quella del mondo, però ti voglio bene, sono qui, questa messa diventerà una grande messa, una mia celebrazione. Il secondo punto sul quale vorrei fermare la vostra attenzione è l'altra frase di cui parlavo all'inizio: la verità vi farà liberi. Il testo è: se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Provate a pensare, una frase così: la verità vi farà liberi. Com'è potente, come risuona potente in questa chiesa, specialmente oggi, cioè nei nostri giorni, quando c'è un rapporto malato tra verità e libertà, e lo cogliamo. L'ha colto in maniera molto acuta il Papa, il quale ha scritto: il nichilismo e il fondamentalismo si rapportano in maniera errata, sbagliata, alla verità. I nichilisti negano l'esistenza di qualunque verità. Ognuno può dire quello che vuole, contano le opinioni. Più uno grida, più vince, insomma. Più uno urla e più pare che abbia ragione. I nichilisti negano l'esistenza di qualunque verità. I fondamentalisti vogliono imporla con la forza. Io la verità la prendo in mano e te la metto dentro nella tua vita. Di più, un altro passaggio importante, questo rapporto malato tra verità e libertà, c'è una cosa ancora più sottile che occorre guardare con calma, proprio con acribia, ed è questo: che viviamo, lo vediamo attorno a noi, che si è capovolto questo rapporto, cioè che oggi la libertà schiaccia la verità. Cioè oggi la libertà, il nostro io, l'essere soggetti, schiaccia la legge, i comandamenti, nessuna regola tiene, quando c'è di mezzo il nostro io, chi siamo noi, il nostro gruppo. E quindi voi capite bene che la cosa che vediamo, per usare un linguaggio che oggi si usa, è questo grande scontro tra il principio del piacere e il principio della realtà. Ho detto in altro modo, tra la libertà vista come fine, la libertà vista come mezzo. Libertà vista come fine vuol dire, e la filosofia della serpente, della Genesi: sarete come Dio. Tu uomo, sei tu Dio. Tu sei tu la misura del bene e del male. Conta essere liberi. E quindi lo vediamo dappertutto. C'è questo mito della libertà assoluta. Ciascuno fa quello che vuole perché conto io, gli altri insomma, li sopporto eventualmente. E quindi è proibito proibire, perché conta la mia libertà, conta il mio interesse, conta la mia felicità. La libertà come fine: io voglio e posso fare quello che voglio, punto. La libertà invece come mezzo si basa su un'altra filosofia, quella della genesi, della creazione, quella di sta scritto, quella del Vangelo di Gesù. E questa frase, la verità vi farà liberi, cioè vuol dire che la libertà, perché la libertà veramente c'è, siamo liberi, è indiscutibile, qualcuno sostiene con neuroscienze, siamo liberi più o meno, ma di fatto partiamo da questo punto che possiamo condividere, noi siamo liberi, ma il problema è come usare della propria libertà, questa è la vera questione, perché se la libertà è un mezzo, vuol dire che devo usarla, sì posso fare quello che voglio, ma se faccio male, se agisco male, rovino la mia libertà. Se invece agisco bene, esalto la mia libertà. Uno che si droga è liberissimo, ma rovina la sua salute e la sua vita, e farei tantissimi esempi se avessimo tempo. E quindi cos'è il peccato? È lo sperpero della propria libertà. Uno che butta via i soldi, cioè nel senso l'immagine è questa, ecco, la libertà è lo sperpero della mia intelligenza, della mia volontà, di quello che ho, del mio corpo, così via. Questo è il peccato, lo sperpero, lo sciupio, proprio lo buttare via i doni che abbiamo. Allora stiamo concludendo, liberi, siamo liberi, ma liberi perché? E liberi come? La risposta che oggi ci regala il Vangelo, siamo liberi per preposizione decisiva, per amare. E come? Con lo stile di Gesù. Liberi per amare vuol dire che ciascuno di noi deve capire che la sua vita è fatta per la comunione, per la relazione. E quando una persona più o meno cara è contro di noi e capiamo che non cammina per noi, entra in noi la malinconia. Siamo fatti per amare, per camminare con gli altri. E basta che sia la nuora, la suocera, il vicino di casa, chi lavora con noi, il gruppo cristiano, qualcuno che non cammina con noi, perdiamo la pace, siamo in difficoltà, il puzzle non si mette insieme. E quindi questa è la prova che dice che noi siamo fatti per la comunione. E allora la conclusione mi pare abbastanza. Più si crede nel Vangelo, più si ama, più la libertà diventa bella, si esalta. A un discepolo che pregava incessantemente, la mattina sera pregava e basta, il maestro disse: quando smetterai di appoggiarti a Dio e ti reggerai sulle tue gambe? Il discepolo era sbalordito. Ma proprio tu ci hai insegnato a guardare a Dio come padre, a pregarlo sempre. E quando imparerai che un padre non è qualcuno a cui appoggiarsi, ma qualcuno che ti libera dalla tendenza di appoggiarti? Più si è cristiani, più si è credenti cristiani, più si è liberi e più si è capaci di amare. La questione allora è questa: il Signore ha dato a me, ha dato a voi i pennelli e i colori. Dobbiamo colorare la nostra libertà. Ogni giorno, questo è il nostro compito, colorare la nostra libertà. C'è il pennello, abbiamo i colori, e il colore lo sapete tutti. È l'amore, essere capaci come ha amato il nostro Signore Maestro Gesù di Nazareth.